Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Ambasciatore dell'Iran Bayat con Italia, esempio di cooperazione diplomatica. Barjam, Iran pronti a raggiungere un accordo credibile e duraturo. Iran, processo strage apparata, prove coinvolgimento regime sionista, Arabia Saudita. Salve amici ascoltatori, vi parla Soila, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran Radio Italia. Oggi venerdì 4 febbraio 2022, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con lo speciale dedicato all'anniversario della vittoria della rivoluzione islamica. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire da 22 dicembre non trasmette più su onde corte, ma continua a trasmettere su satellite Eutelsat 3B/OT per 13C. Per avere ulteriori informazioni e dati tecnici basta andare sul sito di Radio Italia, pastoday.com/IT. Il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. L'Iran e l'Italia, culle di cultura in Asia occidentale, nel Mediterraneo e in Europa, hanno sempre svolto un ruolo significativo nella promozione della cultura delle società umane vicine. La fruttuosa interazione delle civiltà iraniana e italiana ha posto le basi nel tempo per una profonda comprensione tra le due nazioni. La lunga storia di interazione culturale ha fatto sì che l'Italia occupi un posto speciale nel cuore degli iraniani. Roma è sempre stata simbolo di bellezza per il popolo iraniano. Così l'ambasciatore di Teheran a Roma, Hamid Bayat, ha descritto le relazioni tra Iran e Italia alla vigilia del 43° anniversario della rivoluzione islamica in Iran. Per l'ambasciatore iraniano, Iran-Italia sono esempio di cooperazione diplomatica rafforzare e quella economica. Amici ascoltatori, quella dell'ambasciatore Bayat è una lunga intervista. Proprio l'ambasciatore ha toccato diversi argomenti. L'intero testo dell'intervista potete trovare sul sito. E anche domani parleremo degli altri argomenti toccati, approfonditi dall'ambasciatore iraniano in Italia. L'Iran è pronto a raggiungere un accordo affidabile e duraturo al termine del colloquio con paesi del 4+1 a Vienna sul ripristino dell'accordo sul nucleare di Teheran, piano d'azione congiunta globale Barjam. Ad annunciarlo il ministro degli esteri iraniano in una conversazione telefonica con il collega giapponese, rispettivamente Hossein Amir Abdullahian e Yoshihisa Hayashi. Lo riferisce l'IRIB aggiungendo che le parti hanno discusso, oltre le questioni di reciproco interesse, anche degli ultimi sviluppi della regione e del mondo. Abdullahian e Hayashi hanno anche ribadito la necessità di ampliamento della cooperazione Teheran-Tokyo in diversi settori. La terza sessione del processo di un attacco terroristico in Iran, 2018, 22 settembre, per mano di un gruppo separatista, ha presentato prove sul coinvolgimento dell'Arabia Saudita e del regime sionista. Un certo Habib Asyud, capogruppo del cosiddetto movimento di lotta araba Al-Ahwaziyah, è apparso ieri in tribunale a Teheran per rispondere al suo coinvolgimento nell'attentato sanguinoso 2018 alla parata militare nella città meridionale iraniana di Ahwaz, che ha provocato l'uccisione di 25 persone e il ferimento di altre 53. All'udienza il pubblico ministero ha affermato che Habib Asyud è colpevole di Mufsed Felarz e Muharreb, spargere la corruzione sulla terra secondo il diritto islamico attraverso la formazione, la gestione e la guida del gruppo terroristico, nonché la pianificazione e l'esecuzione di operazioni terroristiche e la distruzione di proprietà pubbliche in Iran. Membri di questo gruppo terroristico si recavano ogni anno in Arabia Saudita con il pretesto del pellegrinaggio alla Mecca Hajj, ma il vero obiettivo era pianificare e realizzare piani dettati con l'intelligence saudita. Questi piani includevano azioni contro cittadini innocenti della Repubblica Islamica dell'Iran. Il presidente iraniano Sayed Ebrahim Raisi ha rinnovato il sostegno della Repubblica Islamica alla sicurezza e alla stabilità del Kazakistan, mettendo in guardia contro le ingerenze straniere negli affari interni non solo di questo paese, che di tutti gli stati nell'area, perché, secondo il presidente, le ingerenze costituiscono una sfida per la stabilità regionale. Lo ha detto in una conversazione telefonica con il suo omologo kazako Tokayev. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, il presidente Raisi ha avvertito che qualsiasi interferenza straniera minaccia la stabilità nella regione. Russia e Cina sono impegnate a espandere l'uso delle valute locali per i pagamenti bilaterali in base ad un accordo del 2019 a stabilire meccanismi per contrastare gli effetti negativi delle sanzioni unilaterali. Il presidente russo Vladimir Putin si è detto fiducioso che due paesi, Russia e Cina, possano raggiungere presto un interscambio di 200 miliardi di dollari di valore dai 140 miliardi del 2021. Sempre Putin e sempre il suo omologo cinese Xi Jinping avranno domani un incontro in coincidenza dell'apertura dei giochi olimpici invernali di Pechino 2022. Siria, Pentagono giustifica ennesima strage civili. Il Pentagono ha fornito particolari sull'operazione compiuta in Siria dalle forze speciali americane, che ha portato, secondo il Pentagono, all'uccisione di un esponente di Daesh, Abu Ibrahim. Tre persone sono state uccise quando il capo ISIS si è fatto esplodere la moglie e due figli. Secondo quanto riferisce il cosiddetto Osservatorio per diritti umani, ente antigovernativo con sede a Londra, fra le 13 vittime civili che ha provocato il blitz delle forze speciali degli Stati Uniti, proprio avvenuto al confine con la Turchia in Siria ovviamente, fra le 13 civili ci sono anche 4 bambini e 3 donne. Il regime sionista sta pianificando di anticipare la vendita del sistema antimissilistico Iron Dome agli Emirati Arabi Uniti in seguito ai recenti attacchi di rappresaglia con droni missili da parte della resistenza yemenita contro siti sensibili degli Emirati, quella delle forze armate yemenite era una risposta alla partecipazione degli Emirati nella coalizione militare a guida dell'Arabia Saudita che bombarda in continuazione lo Yemen. Il presidente americano Joe Biden è giunto a New York dove incontrerà il sindaco Eric Adams per discutere di armi e violenza per le strade e dell'aumento della criminalità nella metropoli. I due si erano già incontrati alla Casa Bianca la scorsa estate per discutere con altri leader del dilagare della violenza in diverse città americane. Duro attacco del presidente francese contro Londra dopo l'ultima strage dei migranti nelle acque della Manica, dove 27 persone sono morte nel novembre 2021 mentre cercavano di raggiungere le coste inglesi. Emmanuel Macron, riferendosi ai tragici naufragi nel canale, ha detto che la colpa è degli inglesi e poi ha denunciato l'ipocrisia di Londra. Poi ha chiesto al governo di Boris Johnson di affrontare le sue responsabilità. Secondo ONG, organizzazione non governativa Save the Children, aumentano i casi di polmonite tra bambini in Afghanistan, dove il sistema sanitario è al collasso. Nel solo mese di dicembre, 135 bambini afghani sono morti negli ospedali sovraccarichi o lungo la strada per raggiungerli, una morte atroce, inaccettabile. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. La rivolta del 1963, l'inizio della rivoluzione islamica del 79, la terza parte. Siamo arrivati al 22 marzo 1963, anniversario del martirio del sesto imam sciita, imam Jafar Sadr, la pace sia con lui. Si sarebbe dovuta celebrare una cerimonia alla scuola teologica di Rom. Migliaia di persone si recarono nella santa città per passare la loro vacanza vicino al mausoleo della Hazrat Santa Fatima Masuma, la pace sia con lei. In quello storico giorno, mentre il giardino di Feisiyeh, scuola teologica di Rom, era stracolmo e la folla assomigliava alle onde del mare e le guide religiose una dopo l'altra si avvicendavano dal minbar per parlare alla folla cercando di accogliere proprio tale opportunità per risvegliare il popolo, e gli agenti dello Shah cominciarono a mettere in opera il loro piano nefausto per distruggere Islam e gli illuminati precetti del Sacro Corano. Gli agenti armati di mazze e bastoni si scagliarono senza pietà contro gli inermi studenti di teologia e i loro insegnanti. I sapienti religiosi rivoluzionari allevati alla scuola di pensiero e azione del Corano furono colpiti al punto di cospargere il loro sangue sul terreno. Decine vennero martirizzati, gravemente feriti. Vennero bruciate le copie del Sacro Corano e qualsiasi altro libro che gli agenti del regime tirannico poterono trovare. Gli assassini dello Shah, invece di dare una risposta logica, corretta ai desideri e alle aspirazioni del popolo musulmano iraniano, il quale chiedeva solo la rottura delle relazioni politiche, militari e economiche con l'entità sionista e che si era adattato alla povertà e ad una dieta di datteri e pane secco in un paese che possiede enormi ricchezze naturali, risposero con uccisioni, torture e saccheggi. Quel giorno, 22 marzo 1963, il giorno del martirio dell'imam Jafar Sadr, la pace sia con lui, che era sempre stato un giorno di lutto e tristezza, lo divenne ancor di più dopo quel massacro.
...1979, esplosione della luce. Salve gentili ascoltatori, oggi proseguiamo la narrazione dei fatti riguardanti l'ultimo anno precedente alla vittoria della rivoluzione islamica in Iran. Buon ascolto. Durante il regime imperiale la personalità e la dignità delle persone non erano tenute in alcun conto. Nessuno dei diritti umani veniva rispettato, gli agenti della monarchia infliggevano al popolo ogni sorta di umiliazione. Lo Shah durante i 37 anni di dominio, con il suo atteggiamento ostile e a volte ingiurioso nei confronti delle personalità religiose, offendeva il popolo stesso. La creazione del partito unico Rastakhiz e l'obbligo della gente a iscriversi a esso fu ad esempio uno dei numerosi affronti recati al pensiero del popolo iraniano. Il giorno del compleanno dello Shah e del suo figlio, gli agenti del regime obbligavano ad esempio il popolo, nonostante la sua riluttanza, a partecipare ai festeggiamenti manifestando sentimenti di gioia. L'allestimento di feste come quella in occasione dei 25 anni di regno, dell'incoronazione, dell'anniversario dei 2500 anni di monarchia, la celebrazione di Ciro il Grande ed eccetera, oltre a causare spese enormi per un paese che era sottosviluppato, erano un grande oltraggio al popolo dell'Iran. Una delle feste, il 26 ottobre, veniva celebrata ogni anno con grande pompa il compleanno dello Shah, ma nell'anno 1978 l'imam Khomeini proclamò questa giornata lutto nazionale. In un messaggio l'imam, oltre a elencare i delitti del regime, così si esprimeva: «Il nobile e umiliato popolo dell'Iran, coloro che amano l'Islam e il loro paese, devono porre al più presto una fine al governo usurpatore». Nel suo messaggio, l'imam Khomeini invitava a non temere le minacce del regime dello Shah e l'appoggio a lui dato dalle grandi potenze, poiché nessuna potenza poteva spegnere il fuoco del cuore di un popolo umiliato che era insorto per la libertà e l'indipendenza. Nelle prime parole del messaggio, l'anniversario della nascita dello Shah era definito giorno di lutto nazionale e l'inizio delle sciagure del paese. L'appello dell'imam si diffuse rapidamente sulle porte delle case e dei negozi in segno di lutto e di protesta. Vennero issate bandiere nere e nel mercato di Teheran, il bazar, le luci rimasero spente. Quest'azione, che esprimeva il disprezzo del popolo e che non aveva precedenti nella storia della monarchia, fu particolarmente essenziale nella rivoluzione. Il 3 novembre 1978 l'Università di Teheran, baluardo di libertà, diede un eloquente esempio al paese. Gli studenti organizzarono nel recinto dell'università manifestazioni aperte a tutti, destando l'inquietudine del regime. In seguito all'abbattimento del monumento dello Shah, la polizia assediò l'università. Mentre gli studenti disarmati stavano sfilando in corteo, ed improvviso furono assaliti da centinaia di membri delle forze dell'ordine, che uccisero un gran numero di manifestanti, aggiungendo un nuovo crimine ai misfatti dello Shah. La sera venne proiettata dalla televisione la ripresa di questi avvenimenti sanguinosi, in seguito ai quali il rettore dell'università si dimise. Al massacro dell'università seguirono imponenti manifestazioni nella città di Nahavand. In risposta all'uccisione dei martiri dell'università, fu abbattuto il monumento dello Shah. Dopo il fallimento del governo di conciliazione nazionale di Sharif Emami, dittatore dell'Iran decise di ricorrere ai vecchi generali in pensione. Così nominò primo ministro Azahari, che nominò a sua volta ministri che erano membri dell'esercito, ma anche questo tentativo, come poi la storia della rivoluzione dimostrerà, fu inutile. La sera stessa in cui Azahari prese le redini del governo, lo scià, che per tanto tempo aveva proclamato che il paese era ormai vicino alla porta della grande civiltà, confessò i suoi errori. La dilapidazione delle ricchezze nazionali, le torture inumane, le uccisioni selvagge erano solo un errore. Nella lotta contro il regime, il popolo dell'Iran aveva adottato tutte le forme di lotta, ma durante la rivoluzione ricorse a strategie che non avevano precedenti nella storia dell'Iran. La prima sera del mese di Muharram, il popolo salì sulle terrazze dei tetti e alle 21 all'unisono levò ripetutamente il grido «Allahu Akbar, Dio è il più grande». In molti quartieri della capitale la gente, a dimostrazione di quanto poco fossero considerati gli ordini del governo militare, uscì di casa scontrandosi con le forze dell'ordine. Quella sera stessa centinaia di donne e di uomini che volevano così manifestare il rifiuto di riconoscere altro governo al di fuori di quello di Dio furono uccisi. Azahari, che si proponeva di mettere ordine nel paese e di calmare la tensione nel corso di un'assemblea a proposito del grido «Allahu Akbar, Dio è il più grande», che si levava ogni sera a esprimere la rabbia del popolo insorto, parlò di guerra psicologica e disse che si trattava dell'azione di presunti terroristi che ricorrevano all'uso di registratori piazzati sui tetti accanto alle finestre. Questa dichiarazione accrebbe ulteriormente la rabbia del popolo che si preparava a celebrare il giorno di Tashrī e quello di Ashura. Anche gli anni precedenti il popolo aveva celebrato queste ricorrenze che secondo il governo non costituivano alcun pericolo e perciò erano sempre state celebrate senza ostacoli. Ma nel 1978, conformemente alle direttive dell'imam Khomeini, il popolo era pronto a trasformare la celebrazione religiosa delle ricorrenze in manifestazioni di natura politica e sociale. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione, vi diamo appuntamento alla prossima puntata.